Come sempre facciamo la nostra orazione a partire dal Vangelo del giorno. E oggi la Chiesa ci mette davanti la moltiplicazione dei pani e dei pesci raccontata dal Vangelo di San Giovanni. Sai che ci sono due miracoli di moltiplicazione di pani e di pesci raccontati nei Vangeli, e una, diciamo, si caratterizza per i 5 pani e 2 pesci, no? È questa qui. Allora, mentre questa qua dei 5 pani e 2 pesci è raccontata sia da Matteo che da Marco che da Luca che da Giovanni, cioè tutti e quattro evangelisti, invece l'altra non è raccontata da San Giovanni. E lo dico perché il racconto di San Giovanni, cioè in genere Giovanni non racconta le cose che raccontano Matteo, Marco e Luca, e reciprocamente le cose che raccontano Matteo, Marco e Luca non le racconta San Giovanni. Ovviamente questo non riguarda la passione, morte e resurrezione, no? Però per molte altre cose è così. Allora, in questo racconto invece, quindi, che è uguale, però San Giovanni mette in luce alcuni particolari che gli altri non dicono. Allora, la situazione innanzitutto qual è? Che Gesù sta predicando nel deserto e una gran folla lo segue. Qui si parla di 5.000 uomini, senza considerare donne e bambini, per cui possiamo pensare 20.000, le famiglie erano molto numerose a quell'epoca, quindi non so quanti, che vanno ad ascoltare Gesù. Allora, prima domanda, no? Uno dice: ma come mai Gesù predicava nel deserto? Cioè, dove sta la genialità nel predicare nel deserto? No? Se ci vado a predicare dove la gente c'è, dove mi ascolta, non vado nel deserto. Infatti Gesù in realtà non è che predicava nel deserto perché così voleva rendere la vita complicata alla gente, ma Gesù era nel deserto perché, ecco, da San Giovanni non si capisce, però dagli altri evangelisti si capisce che lui aveva da poco guarito il lebbroso toccandolo. Non so se te lo ricordi, no? Qualche volta ne abbiamo parlato di questo miracolo di Gesù. Gesù va da lui, un lebbroso, adesso non mi ricordo se è uno, forse deve essere il caso dei 10 lebbrosi, ma comunque, e Gesù lo guarisce toccandolo. Questo toccare lo dico perché ovviamente Gesù a volte fa dei miracoli, non c'è bisogno per Gesù di fare miracoli toccando, no? Uno può fare miracoli anche a distanza. Per esempio, nel Vangelo è raccontato il miracolo di una persona che Gesù guarisce, mentre stavamo parlando, no? Gesù lo guarisce. Quindi, perché Gesù tocca il lebbroso? Perché vuole con questo gesto dire: io sono come te, cioè vuole superare la distanza e reintegrare il lebbroso nella comunità civile. Allora, a quell'epoca, come facciamo anche noi a volte con la gente, no? Quando la gente noi non riusciamo a capirla, la mettiamo da parte. Allora, quell'epoca non sapevano curare le malattie, almeno molte malattie non sapevano curarle, sicuramente non sapevano curare la lebbra. Allora, cosa facevano? Per non essere contagiati, chi aveva la lebbra non poteva più vivere con gli altri, doveva stare nel deserto. E in questo modo, anche perché era associato, come sempre, alla malattia, una specie di maledizione di Dio, il fatto che era un peccatore perché aveva una malattia, tutte queste sciocchezze, no? Che gli uomini pensano. E per cui, se poi uno guariva, uno su 100 guariva, per cui tornava, se no stava fuori, moriva e nessuno lo toccava, perché, ecco, perché la malattia credevano che si trasmettesse per contagio. Allora Gesù che cosa fa? Toccandolo dice: io sono come te, cioè io ti reintegro nella comunità. Peccato che però, questo lo dice Gesù, ma non lo dicono i farisei, non lo dice la gente, per cui la gente in realtà, siccome Gesù tocca un lebbroso, diventa un lebbroso. Questo è molto bello, eh? Questo è molto, cioè cose molto belle. Molto bello il fatto che, cioè io non è che posso dire a una persona, ah sì, io sono come te, però tu stai lì, io sto qui. No, io ti sono molto vicino, però tu stai lì e io sto qui, no? Io sono come te e quindi vengo dove stai tu. Quindi vivo la vita che vivi tu. Quindi io divento lebbroso. Quindi Gesù sta nel deserto, non perché sia mediaticamente efficace stare nel deserto, ma perché era considerato lebbroso. E già questo ci può spingere a dire, ma io, ecco, come considero le persone isolate? Ciascuno di noi può essere isolato per qualche motivo, no? Sto vicino alle persone isolate, che vuol dire mi faccio isolare in qualche modo anch'io. E vedete, no? Quando Papa Francesco ha rilasciato quelle interviste all'inizio del suo pontificato a Scalfari, che è appunto il fondatore di Repubblica, quindi una persona comunque un ateo, eccetera, eccetera, che è successo? È successo che molta gente, molti cattolici, si sono scandalizzati del Papa. Hanno detto, ma tu, ma perché fai questa cosa? Perché dai questa visibilità? Ah, ho capito perché lo fai, perché così diventi tu visibile. Invece il punto è che è questo, che se io voglio stare vicino a qualcuno, devo stare vicino a qualcuno, devo stare vicino. Quindi Gesù sta nel deserto per questo motivo, innanzitutto, perché è considerato lebbroso. Adesso noi non sappiamo, siccome non è facile nei Vangeli stabilire la cronologia, no? Quindi non sappiamo quanto dura questa cosa, per quanto tempo, come si risolve, però di fatto succede questo. Quindi, vedete, e succede, allora, e di fatto succede che effettivamente Gesù reintegra, perché? Perché Gesù, perché, posso dire, come possiamo dire, la civiltà va a lui, cioè lui va nel deserto e non rimane però solo come i lebbrosi, tutti vanno da lui. Altro che lui è lebbroso, lui guarisce noi dalle nostre malattie, andiamo da lui. Allora, quindi Gesù predica, la gente lo ascolta, quindi la gente vince, perché la gente, ecco, quando noi diciamo, ah, la gente, sai, non capisce questo, non capisce, non è vero, la gente capisce, cioè la gente in realtà capisce, la gente si accorge se noi cerchiamo Dio, si accorge se noi vogliamo essere buoni, se vogliamo, diciamo la verità, capisce che noi abbiamo anche i nostri errori, però la gente capisce, per cui la gente va da lui, lo ascolta e qui c'è la prima diversità. Perché, dice il Vangelo di San Giovanni, alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo, dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Cioè, quindi, il problema, no? Gesù alza lo sguardo sulla folla e dice, si preoccupa di come far loro, dar loro da mangiare. Questo non lo puoi sapere, è un dettaglio troppo piccolo, a meno che tu sia una grande esperta di Vangelo, non credo che tu lo sappia. Cioè, che cosa? Che gli altri evangelisti, nel raccontare questo miracolo, dicono, Gesù alzò gli occhi al cielo e poi ottenne la moltiplicazione dei pani e dei pesci, no? Invece San Giovanni dice, Gesù alzò gli occhi alla folla. Interessante, no? Perché non è una contraddizione, no? Perché io posso benissimo alzare gli occhi al cielo e poi guardare la folla e vederla. Cioè in realtà uno fa tutte e due le cose, no? Però gli uni mettono in luce una cosa, San Giovanni mette in luce l'altra. Perché i primi mettono in luce e alzano gli occhi al cielo? Perché questo miracolo è un miracolo che in qualche modo, però adesso questa meditazione non lo spiego, qualche modo questo miracolo preannuncia l'ultima cena. Cioè, gli altri evangelisti, allora se noi adesso avessimo una lavagna, io potessi prendere i versetti dell'ultima cena, fare un paragone, voi vedreste che sono gli stessi passaggi: alzò gli occhi al cielo, prese il pane, benedisse, ringraziò, se non mi ricordo la frase, lo distribuì, cioè sono proprio gli stessi passaggi, no? Noi, se noi usiamo nella messa la preghiera eucaristica 1, c'è scritto alzò gli occhi al cielo, cioè perché quando si racconta l'ultima cena si dice che alzò gli occhi al cielo Gesù. Quindi gli altri vogliono mettere in luce questo fatto, che lì si sta, che Gesù sta pensando a come farà l'ultima cena. San Giovanni dice, guarda un po', che stai attento, che guardare però, alzare gli occhi al cielo, significa in realtà alzare gli occhi su chi ti sta vicino. Bella questa cosa, no? Vedete che anche l'inizio del Vangelo è, qui si dice, Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Questo potrebbe essere l'inizio di un racconto di eremitaggio, no? Pinco Elia va sulla montagna, ecco, quella è la caverna nella quale Elia passò eremita 5 anni. Invece Gesù va sulla montagna, 20.000 persone lo seguono, vedete, è proprio una, attira. Perché? Perché Gesù è la vita, tutti vogliamo vivere, dalle cose più banali, fa caldo, sì, vuoi il fresco, sì, cioè, non è che sai fare, ma che ragionamento hai fatto? Ma no, guarda, io voglio il fresco, non è che faccio nessun ragionamento. Questa è la vita, cioè la gente riconosce che Gesù dà la vita. Quando noi diciamo dare la vita, vuol dire dare la vita, cioè non è questo qua mi fa del male, ma in realtà mi dà la vita. No, questo è già un ragionamento. Dare la vita è proprio dare la vita, che io mi sento meglio. Oh, sai che c'è? Avevo caldo, soffocante, ma sto bene, c'ho fresco. Avevo freddo, qui sto caldo, capito? Questo è dare la vita. Allora Gesù, la gente riceve la vita da Gesù. E quando Gesù guarda, alza gli occhi al cielo, alza gli occhi alla gente. Quindi questo è anche interessante, per esempio a messa, noi non è che dobbiamo, allora il sacerdote, se è prescritto, deve anche magari, per esempio nella preghiera eucaristica 1, alza gli occhi al cielo, no? Però il sacerdote poi in certi momenti della messa, soprattutto in certi momenti della messa, guarda la gente. Quando guarda, per esempio, quando fa l'omelia, oppure quando legge, quando fa la lettura, oppure quando dice il Signore sia con voi. Immaginate, io mi giro, dico il Signore sia con voi e guardo per terra. Scusa un attimo, con chi stai parlando? E voi, e bisogna guardare il sacerdote quando dice il Signore sia con voi e con il tuo spirito, cioè, no? Buongiorno, buonasera. Ma questo però, adesso parte la messa, è proprio vero nella vita. Cioè noi non possiamo dire, cioè sarebbe un disastro, adesso dico una cosa che succede a tutti noi, no? Non dobbiamo dire, scandalizzarci, ma sarebbe un disastro se io dicessi, ah come sono santo, no come sono santo no, ah come prego bene, oddio che alta orazione ho fatto. Poi esco dall'oratorio e non mi accorgo che una persona sta male o c'ha bisogno. Per arrivare a Dio, noi dobbiamo arrivare agli altri, cioè si può arrivare a Dio soltanto passando attraverso gli altri. E allora andando avanti con questo insegnamento, quindi, succede questa cosa meravigliosa, cioè che Gesù, ecco, qui San Giovanni lo mette in luce, si rivolge ai suoi discepoli e dice, dove possiamo comprare il pane perché non vengono meno per strada? E gli apostoli si scoraggiano. Guardate che noi a volte il Signore ci fa vedere, cioè molti scoraggiamenti nostri possono derivare dal fatto che diciamo, adesso non so se, ma oddio la Chiesa, cioè no, magari la Chiesa va male, non ci interessa, no? Però una ragazza può dire, ecco io vorrei veramente sposarmi con un bravo ragazzo, vorrei fare un bel matrimonio cristiano. Oh, ma dove lo trovo io? Ce ne sono più, no? Sì, fidanzamento cristiano, ma caro Don Mauro, ma dove faccio? Non c'ha sti pensieri, no, di tristezza, di scoraggiamento. E quando il Signore, come succede agli apostoli, no, dice: voglio che tu capisca che ci sono io che sono Dio. Cioè, perché Gesù vuole coinvolgerci. Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? E San Giovanni dice: diceva così per metterlo alla prova, vedete? Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Allora qui poi, adesso ne parlo bene, Filippo e Andrea dicono: no, ma non è possibile. E qui c'è un'altra novità che dice San Giovanni, perché lui, San Giovanni, fa notare come Gesù decide di fare il miracolo quando Filippo e Andrea decidono di appoggiarsi su un ragazzetto di cui non sappiamo neanche il nome e che sembra totalmente inutile. Perché noi uomini tendiamo invece a dire: chi mi può dare una mano? Pietro, per dire il capo, no? Filippo e Andrea potevano dire: andiamo da Pietro, tu l'hai appena nominato Papa, mo adesso diamo lui che fa, no? Invece succede che Filippo dice: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzetto. Adesso io 200 denari immagino che sia una grossa somma che loro non avevano. Come dire, se avessi anche 1 milione non posso fare nulla. Vedi, Filippo vede il problema e dice: io non posso fare nulla. Andrea invece dice: gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, dice una cosa un po' diversa, dice: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? E rispose Gesù: fateli sedere. Cioè Gesù non dice fateli sedere prima, lo dice adesso. Voi tu dirai: ma che cambia? In sostanza Filippo e Andrea dicono lo stesso. No, perché comunque Andrea, è vero che sono, dicono lo stesso nel pessimismo, però Andrea in realtà si apre comunque all'idea, anche remota, di farsi aiutare da qualcuno. Ma ti è mai capitato di chiedere a qualcuno che non crede di pregare? A me capita molto, io conosco tante persone che non credono, che sono atee, e magari ci sentiamo per uno dei tanti mezzi in cui oggi noi possiamo sentire la gente, e a me viene da dire: senti, allora io, mi verrebbe da dire, prega perché io ho questa cosa difficile da fare. Allora però questa persona è atea, per cui gli dico: senti, ho una cosa difficile da fare, potresti per favore avere dei pensieri positivi? Sai che oggi usa molto questa frase, no? Pensare positivo. Allora cerca di avere dei pensieri positivi, catalizza dei pensieri positivi su di me, no? Pensa che io sono sicuro che è un modo di pregare. Cioè, nel senso che poi a me non importa se questa persona è buddista, che mi importa? Cioè, no, nel senso che comunque è una cosa positiva. Cioè, bisogna avere chiaro, sorella mia, che tutto quello che c'è di positivo viene da Dio. Come si conclude questo miracolo? Mangiano tutti, no? E poi ne avanzano tanti pezzi buttati per terra e Gesù li fa raccogliere. Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati, coloro che avevano mangiato. A me questi, quindi la gente butta via. Allora, a me piace tantissimo questo pezzo del Vangelo, lo commento sempre così, dicendo che ci sono tante cose che fa Dio. Allora, l'amore, ogni amore viene da Dio. ci sono tanti amori che sono buttati via, cioè nel senso che ci sono, a volte noi abbiamo degli amori sbagliati, con persone sbagliate. Adesso non voglio fare esempi perché non voglio ferire nessuno, io penso che ciascuno di noi può applicare, no? Farsi nella testa, Dio, queste persone sono divorziate, però tanti altri esempi che non voglio fare perché non voglio suscitare, così, turbare sensibilità, ma ci sono. Ma in realtà amare è comunque una cosa buona. Vi racconto una cosa di ieri che è successa. Avete visto, no? Questo, non so se era un pazzo, questo ubriaco che sulla tangenziale di Napoli ha ucciso, è andato contromano, no? Allora, in questa cosa pazzesca che è successo che un signore ha visto questo macello nell'altra corsia, che ha fatto? Si è fermato, è andato vicino a questo qui, che ovviamente non sapeva che questo qua era ubriaco, era pazzo, era il colpevole, no? Ha visto soltanto l'incidente, ha visto che non poteva fare nulla e ha detto: io comunque sto qui accanto a te, ti sto vicino. Cioè, ha fatto una cosa bella. Cioè, un signore ha fatto una cosa bella per una persona cattiva, per così dire. Adesso non sappiamo quanto era cattiva, quanto era ubriaca, quanto... Questo qui, diciamo, quello che ha ucciso, mi sembra che abbia fatto 5 chilometri contro mano, quindi, insomma, un po' birichino, mi sembra, no? Ecco. Però l'azione buona che ha fatto quello che si è fermato è comunque un'azione buona. Ecco, questi sono i 12 pani, cioè questi sono i pezzi di amore buttati via. Cioè, quello che Dio ci sta dicendo, guarda che non va, nulla va perduto. Magari noi delle volte facciamo delle cose buone verso persone che non le meritano. Mannaggia, io a questa persona gli ho dato tanto, guarda come mi ha trattato, è andato tutto perso, anzi l'ha usato contro di me. Va bene, tutto quello che fai di buono, Dio lo fa vivere nell'eternità. E qui, allora, cioè, però tutto questo avviene se noi in qualche modo, in qualsiasi modo, ci apriamo agli altri. Quindi Dio quando fa questo miracolo, Gesù poteva dire, no? Come gli aveva detto di fare il demonio, trasforma queste pietre in pane. Vi ricordate, no? Nelle tentazioni, trasforma. Quindi Gesù non c'ha bisogno, Filippo, Andrea, il ragazzino, 5 pani, 2 pesci, ma chi se ne importa? Io so Dio, faccio io, no? Tac. E invece Gesù vuole, allora, vogliamo cercare di fare in modo che questo miracolo lo facciamo tutti? Cioè un miracolo che facciamo tutti, capito? Non è un miracolo che io che sono Dio faccio. Magari delle volte può capitarti, no, che tu dici ad una persona quasi per sbaglio: ma perché non ti vai a confessare? Quella persona, boh, sono 20 anni che non si confessa, va a confessarsi, cambia la vita, poi c'è Dio, ah, grazie a te, mi sono convertito. Ma non è possibile, io non ho detto una parola, è successo. Ecco, ma però è stato importante dire quella parola. Cioè Dio non fa niente senza di noi. Cioè Dio vuole, perché? Ma perché noi quando saremo in paradiso, speriamo di arrivarci, no? Se noi dovessimo mai arrivare in paradiso, noi arriveremo in paradiso perché abbiamo amato, perché abbiamo fatto del bene. Questo bene che abbiamo fatto, dobbiamo averlo fatto veramente. Capito? È come se una persona che sa come andrà la lotteria dice: senti, ti do 5 euro, compra questo gratta e vinci e vincerai, e con questi soldi sistemiamo un ospedale da 12 milioni di euro. Poi noi, nel nostro piccolo, facciamo questa cosa, dice: Don Mauro ha risolto il problema dell'ospedale. Dice, ma veramente, io ho comprato un biglietto, me l'ha regalato. Capito? Però è vero, però in qualche modo è anche vero che io potevo dire di no, ho detto di sì. Cioè è vero che qualcosa ho fatto. Ecco, allora, questa è l'azione di Dio. Quindi vedete come è tutto intrecciato, no? Allora, ripetiamo. Alzò gli occhi al cielo, guardò la folla, tutte e due le cose. Per guardare il cielo bisogna guardare la folla. Poi si fanno le cose assieme. Chi dice, oddio, c'è un problema enorme, io non sarò mai capace di risolverlo, che crepi da solo. Invece chi dice, comunque dai, vediamo se qualcuno mi aiuta, ecco, succede il miracolo. Poi, qualsiasi modo di amare è comunque amore. Ecco, non dobbiamo percorrere queste strade degli amori perfetti. Ma tu perché vai a meditazione? Sei veramente convinta o sotto sotto ci vai per fare piacere? Ma che ne so? Ma perché ci vai? Magari poi così non ti licenziano. Ma forse un po' anche sì. Non è un bel motivo. No, però che dobbiamo fare? La vita è così, cioè sì, capisco che non dovrebbe essere così, però cioè noi dobbiamo, ecco, Dio sta in questa vita qui vera, reale, non sta nelle cose perfette, ideali, che non esistono. Esistono tanto le cose reali, le nostre belle cose impastate di vita, di fango, di sangue, di realtà.